the Time, un programma di Radio Revolution. Ben ritrovati con una nuova puntata di Walk the Time. Oggi parliamo del New Wave e partiamo dai Cure, che sono stato un gruppo post-punk inglese e fanno parte di quella corrente musicale che abbiamo appunto detto, e sono arrivati all'apice del successo proprio negli anni Ottanta, quindi rimaniamo nei famosi anni Ottanta, con canzoni come Close to You, Lullaby e Friday I'm in Love che ascoltiamo.
E benvenuti alla nuova puntata di Walk the Time.
Iniziamo col botto.
Sì, iniziamo col botto. Iniziamo con i Cure, un gruppo abbastanza particolare, diciamo molto glam.
Sì, è New Wave, l'ho appena detto.
Sì,
è
però
post-punk.
Dico, no, dico soprattutto nel loro modo di vestire, erano molto glam.
Perché si truccavano.
Sì, sembravano un po'... vabbè, niente.
No, beh, anche non mi offendere i The Cure.
No, no, vedi che io li ascolto i Cure.
Un po' di rispetto. Vabbè,
comunque,
qua ci stanno chiudendo dentro.
Famosissimi The Cure, soprattutto per il loro cantante che è Robert Smith, leader indiscusso della band. Gli altri componenti, purtroppo, sono cambiati nel corso degli anni, insomma.
Sì.
E sono un po' come, non so, vabbè, hanno cambiato un sacco di membri, quindi alla fine l'unico che è rimasto sempre è Robert Smith.
Sì, hai capito perché ridevo, comunque.
Sì, ti capisco al volo lì, purtroppo ormai ho cominciato a conoscerti bene.
Va
bene. Comunque, la prima formazione nasce nel 1977, in cui diventano gli Easy Cure, che era il titolo del loro brano. inizialmente.
Sì, no, sì, nel 77 in effetti loro iniziarono chiamandosi Easy Cure. No, era il titolo di un brano composto da Tourist. Però non, cioè, a loro piaceva e quindi decisero di adottarlo come titolo del loro, come nome del loro gruppo.
Nell'aprile dello stesso anno, Lanza Records, una grande etichetta indipendente tedesca, fa un concorso in cui cerca nuovi talenti. I Cure partecipano e firmano il loro primo contratto discografico. L'album d'esordio, uscito nel 1979,
sì, esatto,
per la Fiction Records, si intitola Three Imaginary Boys. Sono chiari in questo lavoro gli influssi giovanili di questa band, come il punk e l'art rock di David Bowie, ma sono presenti anche i tratti tipici di una musica introspettiva e minimalista. Con il secondo singolo, i Cure arrivano al successo. La canzone Boys Don't Cry, accanto alla relativa più recente Lullaby e Close to Me, è forse la più famosa del gruppo. Ascoltiamoci Boys Don't Cry.
Robert Smith, oltre al progetto The Cure, lavora in realtà anche ad altri suoi progetti personali e nel frattempo il gruppo va in tour come gruppo spalla dei Joy Division, con cui hanno un rapporto non soltanto lavorativo ma anche d'amicizia. Nel gruppo intanto entrano Simon Gallup e il tastierista Matthew Harley, che erano entrambi ex componenti di un gruppo che si chiamava i Mag's Peas. Insomma, questa formazione i Cure non trovano pace e ogni 3x2 cambiano i loro componenti. L'impronta poi del gruppo si fa un po' più cupa, sfociando poi nel melanconico con 17 Seconds del 1980, registrato in un'atmosfera di, in realtà, di grande carica e di grande energia in studio. E nello stesso anno, nel 1980, l'album di debutto viene pubblicato anche negli Stati Uniti con il titolo Boys Don't Cry, e però in realtà con una diversa copertina e l'aggiunta di nuovi brani che erano stati invece tolti nel precedente album. I The Cure poi ritornano in studio e nel 1981 esce il loro secondo album, che era Fate. In quest'album c'è una traccia che è degna di memoria, che è The Holy Hour, viene dedicata alla memoria di Ian Curtis, che Beppe saprà bene chi è, ovvero il cantante dei Joy Division, sì, che si era da poco suicidato, poraccio. nel 1982 i Cure registrano e pubblicano Pornography, il terzo e ultimo album di una diciamo trilogia dark dei Cure, che viene considerata appunto un po' il testamento musicale dei Joy Division. E Robert Smith, sull'orlo di un esaurimento nervoso, decide in questo periodo di così prendersi una pausa dal gruppo. Comunque, a proposito di questo album, Robert Smith dice che il nome Pornografia l'avevano deciso proprio perché ognuno aveva un'idea diversa. Lui dice: non è il soggetto che è pornografico, ma l'interpretazione che ne dai. E così hanno deciso di chiamarlo pornografia, insomma.
Pornografia.
Comunque, in quel periodo, anche per colpa dell'abuso di droghe, di un crollo appunto psicofisico per i troppi impegni, il rapporto all'interno del gruppo è un po' teso e sfocia proprio in una lite fisica tra Gallup e Smith, quasi alla fine del tour, proprio per la promozione dell'album Pornography. E una volta terminata la tournée, Gallup lascerà temporaneamente la band, mentre Smith partirà per un periodo di vacanza, come l'avevamo annunciato. Negli anni poi a seguire, Smith stesso ammetterà che in quel momento i Cure si erano effettivamente sciolti, soprattutto a causa del suo scarso interesse proprio nei confronti della band. Tornarono poi insieme, anche se purtroppo per poco tempo, poi si scioglieranno. Comunque decidono di abbandonare l'impronta dark e ritrovano uno stile un po' più leggero, un po' più allegro. Infatti poi nell'84 esce The Top, che viene visto da molti come il lavoro più eclettico e vario della band, a cui poi segue Top Tour. E nel frattempo la nuova formazione vede Smith, Tool Trust, Gallup, Thompson e Williams, quindi non erano mai stati così tanti i Cure, e pubblicarono quindi un nuovo album in studio che si chiama The Head of the Door, del 1985, che rappresenta il primo grande successo commerciale della band. Nell'87 esce poi il doppio LP intitolato Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, e la copertina dell'album rappresenta proprio in primo piano le labbra di Smith, che erano piene di rossetto rosso, di un bello rosso acceso con uno sfondo arancione. Molto sgargiante, insomma, non della serie non si notava. Comunque, con quest'album i The Cure raggiungono la consacrazione internazionale. Però per molti il vero ritorno al dark è in realtà l'anno successivo, nell'89, con Disintegration, che è un album di grande successo, a cui poi seguirà anche questa volta un tour mondiale che raggiunge l'apice tra tre serate consecutive, tutto esaurito allo stadio di Wembley. Comunque il lavoro include il brano intitolato Love Song, che Smith per appunto regala come poesia d'amore alla moglie Mary Paul, sposata l'anno prima. Nell'album c'è sempre una bellissima canzone che si chiama Lullaby, di cui noi facciamo la walking translation. Via con la sigla.
Walking translation. E anche questa settimana la rubrica Walking Translation, con la canzone Lullaby dei The Cure.
Su zampe e strisce colorate, l'uomo ragno si avvicina, dolcemente nelle ombre del sole serale. Cerca la vittima, che freme nel letto. Ricerca la paura nella disperazione crescente. E di colpo, un movimento nell'angolo della stanza. E non posso farci niente, quando impaurito capisco che stasera sono la cena dell'uomo ragno. Tranquillamente ride e scuote la testa. Striscia più vicino fino ai piedi del letto. È più morbido di un'ombra, è più lesto di una mosca. Ho addosso le sue braccia e la lingua negli occhi. Non muoverti, fermo, calmo, mio prezioso bambino. Non agitarti così, e ti amerò solo di più, perché è troppo tardi per scappare o accendere la luce. Stasera sei la cena dell'uomo ragno. E mi sento come se venissi mangiato da mille milioni di buchi pelosi e tremanti. E so che alla mattina mi sveglierò e tremerò di freddo, e l'uomo ragno ha sempre fame. Spider-Man is having me for dinner tonight.
nice boy. Don't struggle like that, or I will only love you more. But it's much too late to get away or turn on the light, 'cause the Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel I'm being eaten by a thousand million shivering furry holes. And I know that in the morning I'll wake up in the shivering cold. Spider-Man is always home.
Altro gruppo che si può collocare tra le New Wave e il glam rock sono i Blondie, che li apprezzo in modo abbastanza particolare.
Sì, io amo Blondie e tutto. Vabbè, in realtà anche molto i Cure. Sono cresciuta con Cure.
No, però con i Cure mi fa, con i Blondie mi fai una testa quadrata, diverso.
Sì, quello è vero. Ti ho un po' rotto i maroni.
I Blondie sono un gruppo punk rock statunitense fondato da Deborah Harry e Chris Stein. Fu fondato nella scena punk new wave della metà degli anni 70 e trova, cioè all'inizio degli anni 70, Chris Stein si trasferì da Manhattan a Brooklyn. Qui, ispirato da una nuova musica di New York Dolls, nutre il desiderio di formare un gruppo di questo stampo. Suonò nel 73 con gli Stilettos.
La scarpa. Vai avanti.
E instaurò una relazione con la cantante Deborah Harry. Questa coniglietta di Playboy, ammazzo.
Era figa lei, eh. Era figa la Debbie.
Era stata in precedenza la cantante di un gruppo folk che si chiama The Wind in the Willows, durante la fine degli anni 60. Stein e Harry formano un nuovo gruppo nel 74, chiamando anche il batterista Billy O'Connor e il bassista Fred Smith. Ma per capire meglio questo gruppo, sentiamoci in una loro hit, One Way.
I'm gonna get you. satchels and red fruit get lost in the crowd. One way or another, I'm gonna get you, I'll get you, I'll get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna get you, I'll get you, I'll get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna get you, I'll get you, I'll get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna get you, I'll get you, I'll get you, get you, get you, get you.
Una serie di cambi, la formazione si assestò con l'arrivo di Glenn Burkella, batterista, poi Gary Valentine al basso e Jimmy Desti alla batteria, e inizialmente comunque presero il nome di Angel of the Snake. In secondo poi momento del 75 decisero di chiamarsi Blondie per l'aspetto fisico e il carattere della cantante. Il loro primo disco, che era omonimo, fu promosso dal singolo X of Offender, giusto Beppe? Allora, il disco fu prodotto. Allora, dicevamo che questo disco fu prodotto dalla Private Stock Records, la quale fu anche poi successivamente anche acquistata dalla Chrysalis Records, e ripubblicarono l'album nel 77. Comunque la critica giudicò questo esordio molto eclettico e fu considerato comunque un gruppo molto interessante per quel periodo. Inoltre da notare che la forza del gruppo stava proprio nell'immagine di Debbie Harry, ovvero della cantante, e quindi proprio per il fatto che a parte fosse una bella ragazza, molto affascinante, molto sensuale, poi insomma cantante non se la cavava proprio malissimo. Comunque i primi successi commerciali arrivarono poi in realtà nel 77 addirittura in Australia, e l'album poi entrò, il loro primo album entrò nei primi posti della classifica, e a questo successo seguì poi il tour in dicembre, che però fu abbastanza fallimentare perché venne sospeso a causa di una malattia che colpì proprio Debbie Harry. Sempre nel 77 uscì il loro secondo disco, che era Plastic Letters e Parallel Lines, e fu invece il loro terzo, che viene considerato comunque uno dei più popolari, pubblicato poi nel settembre del 1978. I primi due singoli estratti dal disco sono Hanging on the Telephone e Pictures This, raggiunsero i vertici della classifica inglese, mentre Heart of Glass, famosissima canzone sentita in milioni di pubblicità, arrivò al numero uno negli Stati Uniti. Questo pezzo poi fu rielaborazione di un pezzo rock reggae che il gruppo suonava da molti anni, e venne reso attuale proprio dal fatto di inserirci un po' delle influenze disco music. Comunque, qualche tempo dopo, Clem Burke affermò che per la composizione del pezzo si ispirarono ai Bee Gees e a gruppi un po' più, come dire, particolari di molti anni prima. Comunque, visto che abbiamo parlato tanto di quest'album, e che è poi l'album che ha portato al successo il gruppo, ascoltiamo Hanging on the Telephone. I'm in the phone booth, it's a one across the hall. She's
quarto album del gruppo, Hit to the Beat, pubblicato nel 79, prosegue sulla stessa linea, cercando di imporsi a livello mondiale come il precedente. Però non fu all'altezza, anzi comunque non deluse le aspettative del pubblico. Nonostante questo fallimento, alcuni singoli come Dreaming e Atomic ottengono posti dignitosi nelle classifiche. Nel 1980 esce il quinto album, Auto American, e dopo i successi degli anni d'oro dal 78 all'80, i Blondie si fermarono nell'81. In quell'anno, Debbie Harry e Jimmy Destri pubblicarono degli album solisti. La band ricominciò la propria attività nel 1982 e pubblicò il disco The Hunter. Nell'estate del 1982 i Blondie bloccarono il tour e prima del previsto si sciolsero. Dopo qualche anno di lontananza dalla vita pubblica, Debbie riprese la sua carriera da solista e pubblicò nell'86 l'album Rock Burr.
Abbiamo capito, bello, dai.
Con l'attiva partecipazione di Stein, Burke divenne un batterista importante nell'ambiente, suonò anche con gli Eurythmics, eppure Destri continuò una prolifica carriera musicale. Nel 1988 uscì una raccolta chiamata One More Into the Bleach, che conteneva i classici dei Blondie e di Debbie come solista. Bene, Lidia.
Arrivati a questo punto, quindi vabbè, i Blondie comunque hanno una vita piuttosto breve rispetto ai The Cure, che invece sono abbastanza ancora in attività. Però detto ciò, noi ci fermiamo perché abbiamo finito gli anni 80, almeno di questi gruppi, e l'appuntamento è sempre qui per la prossima settimana e
dal gabbiato di chimica,
chissà che altra puntata vi prepareremo, boh, chi lo sa, in realtà non lo sappiamo neanche
surprise.
Va bene, detto ciò, buona serata gente, buon giovedì sera,
ciao a tutti.
Radio Revolution.